Radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. 12 miliardi per un'azienda attiva nel biotech, importante acquisizione di Novartis sul mercato statunitense, un'operazione che risente anche della politica dei dazi di Trump. Uno svizzero su due a digiuno di notizie, continua a salire la quota di chi non si informa o lo fa unicamente attraverso i social media. Mortalità dimezzata in poco più di 10 anni, grossi progressi in Svizzera nel trattamento dell'ictus, un esperto ci illustrerà i motivi. Vittoria sorpresa per Milei nelle elezioni di metà mandato in Argentina. La situazione nel paese resta però fragile. Quali le sfide da affrontare? Vi proporremo un'analisi. Più redditizio investire nel turismo che coltivare la terra. Santorini, a rischio la tradizione millenaria della produzione di vino, nel giornale Reportage dall'isola greca. Ci occupiamo dunque di Novartis, la gigante basilese della farmaceutica che ha acquistato per 12 miliardi di dollari la società statunitense Avidity Biosciences, attiva nella produzione di farmaci destinati alla cura di malattie muscolari rare. E per capire i motivi di questa operazione abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, l'operazione di Novartis è sicuramente importante. Si tratta, per inciso, della più grande acquisizione da parte del colosso basilese negli ultimi 10 anni. Infatti Novartis deve affrontare l'imminente scadenza di brevetti per alcuni dei suoi farmaci di punta, per insufficienza cardiaca, per l'asma e per le malattie autoimmuni. L'acquisto di Avidity rientra invece nel settore del trattamento di malattie muscolari gravi e rare. E come detto, non si tratta del primo accordo. Nel 2025 Novartis ha acquistato altre 3 società statunitensi per un totale di circa 7 miliardi di dollari, ai quali bisogna aggiungere quindi i 12 miliardi di oggi e i 23 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti annunciati nello scorso mese di aprile.
Marzio, operazioni importanti, come abbiamo sottolineato. Il sospetto è che queste acquisizioni abbiano in qualche modo a che fare anche con la politica dei dazi voluta dal presidente statunitense Donald Trump.
Sì, sappiamo quanto sia importante il settore farmaceutico svizzero, il quale conta per la metà delle esportazioni totali, e gli Stati Uniti sono il principale mercato. Quindi, sebbene chiaramente Novartis non lo dica esplicitamente, l'operazione è perlomeno interessante per quel che riguarda le tempistiche. Donald Trump ha minacciato dazi al 100% sui prodotti farmaceutici, a meno che le aziende non decidano di produrre o perlomeno investire negli Stati Uniti. Ora bisogna dire una cosa: Novartis, ma anche Roche, sono 2 colossi quali hanno già annunciato, come detto, investimenti per decine di miliardi di dollari negli Stati Uniti. Sono aziende talmente grandi che trattano direttamente con l'amministrazione Trump, senza quindi dover attendere i tempi della politica, i quali notoriamente sono lunghi e non piacciono all'economia. Quindi sì, si può tranquillamente dire che l'operazione, benché abbia una sua logica aziendale, si inserisce anche nel difficile contesto dei dazi ed è vista questa operazione appunto come un atto per assecondare anche le richieste di Donald Trump e sperare in un po' di benevolenza quando si tratterà di applicare, se verranno applicati in maniera concreta, questi minacciati dazi sui prodotti farmaceutici.
Marzio Minoli e le mosse di Novartis sul mercato statunitense. In Svizzera continuano a crescere le persone quasi totalmente a digiuno di notizie, coloro cioè che non si informano o lo fanno unicamente sui social media. Si tratta oramai di quasi la metà della popolazione, stando a uno studio dell'Università di Zurigo che sottolinea le conseguenze per la democrazia. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
L'Istituto di Ricerca di Opinione Pubblica e Società FÖK dell'Università di Zurigo li definisce deprivati di notizie, un fenomeno che osserva dal 2009 e da allora la loro quota è più che raddoppiata. Oggi sono il 46,4% della popolazione, quasi un punto in più rispetto all'anno scorso. In altre parole, quasi la metà della popolazione in Svizzera si informa poco o per nulla sull'attualità e se lo fa per lo più inciampando sulle notizie notizie sui social media. Il giornalismo tradizionale, radio, TV, giornali, ma anche i portali online, riescono a raggiungere una fetta sempre meno consistente di persone. I ricercatori zurighesi hanno fatto una sorta di quiz a 1700 persone. Il risultato? La categoria di persone a digiuno o quasi di notizie risulta quella meno informata su temi politici e di società. Vale anche per coloro che si informano solo sui social media. Per il FÖK, la dimostrazione di quanto sia importante informarsi attivamente tramite diversi canali giornalistici professionali. Anche perché, continuano i ricercatori nel loro rapporto, le persone disinformate dimostrano meno fiducia nella politica e nei media e partecipano molto raramente al processo politico e democratico.
E c'è un'altra quota in Svizzera che continua invece a calare, quella di chi muore a causa di un ictus. In poco più di 10 anni il numero si è dimezzato, e questo nonostante l'invecchiamento della popolazione e la persistenza di fattori di rischio come ipertensione e diabete. E quanto emerge da uno studio condotto da esperti di diversi studi elvetici. Michel Volonté ne ha parlato con Carlo Cereda, che è direttore dello Stroke Center dell'ente ospedaliero cantonale ticinese, uno dei 10 centri specializzati per la cura dei pazienti con ictus in Svizzera. Sentiamo.
Dal 2004 al 2017, secondo lo studio pubblicato sull'International Journal of Epidemiology, in Svizzera sono raddoppiati i casi di ictus. Il tasso di mortalità invece è sceso per le donne da 78 a 39 ogni 100.000 abitanti, per gli uomini da 56 a 27. Quali sono i motivi di questo dimezzamento, professor Carlo Cereda?
Sì, è interessante osservare, penso che vengano due grossi messaggi da questo studio, che da un lato c'è una maggiore attenzione verso il fenomeno ictus in Svizzera, perciò con un aumento dei casi significa anche una maggiore precisione della diagnosi, una maggiore precisione nella cura, perciò la creazione anche negli ultimi anni degli stroke centers, che sono i centri di eccellenza per la cura dell'ictus. Il fatto che siano migliorate le terapie in questi anni e soprattutto a livello esponenziale negli ultimi anni, questo fa sì che anche l'evoluzione dei pazienti è migliore. In questo studio si riflette sulla mortalità, che è uno degli elementi, ma sappiamo che l'elemento fondamentale, più che la mortalità, è la sopravvivenza senza handicap. Perciò le terapie dell'ictus hanno a cuore proprio di ridare la qualità di vita ai pazienti, di limitare i danni nella fase acuta, perciò di sopravvivere con il danno il più piccolo possibile.
Ogni 30 minuti in Svizzera una persona è colpita da un ictus, che ricordiamo si verifica quando l'afflusso del sangue al cervello viene interrotto o ridotto. Come prevenire un ictus?
Per prevenire un ictus dobbiamo agire su quelle che sono le manovre di prevenzione del sistema vascolare, perciò delle nostre arterie, del cuore. Vuol dire sicuramente controllare la pressione arteriosa alta è probabilmente il killer numero uno, uno dei fattori più potenti dell'ictus, l'alimentazione, il non fumare per diminuire il danno ai nostri vasi, controllare che non si abbia un diabete, perciò qui anche la relazione con i medici del territorio è fondamentale anche per detettare precocemente dei fattori di rischio. Può essere anche utile fare un controllo del ritmo del cuore, questo soprattutto in età avanzata, perché sappiamo che la fibrillazione atriale e il disturbo del ritmo del cuore hanno un impatto potenzialmente di rischio di presentarsi con un ictus.
Professor Cereda, in che modo e se donne e uomini sono colpiti diversamente?
Chiaramente c'è una componente soprattutto legata all'età, perché l'ictus colpisce le donne con un'età più avanzata ed è un po' più precoce invece negli uomini. Questo significa che a livello anche sociale può un ictus che avviene nell'età molto più avanzata ritrovare il paziente in una situazione sociale o sociofamiliare diversa se avviene in una fase più precoce.
Il neurologo Carlo Cereda. In Ticino, dove oggi si riunisce il Gran Consiglio per la seconda sessione di ottobre, una sessione che dovrebbe esaurirsi in un'unica giornata. Marcello Irace seguirà i lavori parlamentari, lo farei con Luca Berti. Quali sono i temi principali all'ordine del giorno?
Beh, il primo punto su cui ci sarà certamente ampia discussione in aula è l'introduzione del patentino fitosanitario per i viticoltori hobbisti. È un documento che dovrebbe essere introdotto già nel prossimo gennaio, ma che non convince tutti. I tempi sarebbero troppo stretti, ma anche l'obbligo di formazione è considerato eccessivamente esigente per chi si occupa di viticoltura, appunto, non a livello professionistico. Strada invece spianata per la nuova legge sul soccorso animali, e di questo abbiamo già parlato negli scorsi giorni. Così come non dovrebbero trovare particolari opposizioni le misure di risparmio proposte dal governo legate al costo dei farmaci. Si tratta di due iniziative cantonali che partono proprio dal Ticino e che chiedono da una parte l'obbligatorietà di prescrizione dei generici e dall'altra un'automatica riduzione dei prezzi di quei farmaci il cui brevetto è già scaduto. Infine segnalo un ultimo tema per cui invece ci sarà molto probabilmente un acceso dibattito.
Marcello, allora vuoi precisarci di cosa si tratta?
È una proposta della Lega dei Ticinesi, sostenuta da buona parte del centrodestra, che chiede che venga fatto uno studio con lo scopo di valutare la possibilità di escludere gli stranieri dagli aiuti sociali, o quantomeno di limitarne fortemente l'accesso. La trattanda è proprio l'ultima all'ordine del giorno e, considerata anche la delicatezza del tema, potrebbe però slittare alla prossima sessione. Come detto, c'è infatti la volontà dell'ufficio presidenziale di esaurire i lavori parlamentari già nella giornata di oggi.
Giornata di cui Marcello Jerace ci riferirai assieme ad altri colleghi in 6 di sera. La pagina estera ora, con in primo piano la vittoria in Argentina, sorpresa rispetto ai sondaggi della vigilia per il presidente Javier Milei nelle elezioni legislative parziali che si sono tenute ieri. Il partito di Milei, Libertad Avanza, ha raccolto il 41% delle preferenze, mentre l'opposizione peronista si è fermata al 30%. L'Argentina attraversa comunque un'ennesima fase di grave precarietà finanziaria, e questo malgrado i capitali promessi da Donald Trump. Di queste elezioni ha parlato questa mattina Modem, il nostro magazine di approfondimento, di cui ora vi proponiamo un passaggio con le due ospiti, la collega Elena Basso e la docente di economia La Bocconi di Milano, Antonella Mori.
Sarebbe stato molto peggio per il paese una sconfitta netta a queste elezioni, perché avrebbe sicuramente causato una crisi valutaria, perché a quel punto gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado e non avrebbero neanche probabilmente avuto la volontà di sostenere il paese, e una crisi valutaria vuol dire una fortissima svalutazione del peso, avrebbe messo in ginocchio il paese. Quindi gli argentini stanno dicendo a Milei: va bene, vediamo cosa farai nei prossimi 2 anni e poi fra 2 anni daremo il nostro voto più o meno a te.
Elena Basso, condivide quanto sentito finora? Sarebbe stato molto peggio un risultato diverso, insomma, occorre dare ancora fiducia a Milei?
Sicuramente nel, diciamo, corto periodo sarebbe stato molto peggio, perché appunto il paese sarebbe stato messo in ginocchio a livello economico. C'è da dire però dall'altra parte che le manovre economiche di Milei si sta lasciando dietro tantissime vittime, perché comunque purtroppo è soprattutto la classe bassa e quella lavoratrice che sta pagando i tagli fatti da Milei, quindi la situazione è purtroppo drammatica.
Un'ultima domanda, Antonella Mori: come vede, diciamo, le prossime mosse immediate secondo lei di Milei, quali potrebbero essere?
Lui dice appunto che vuole discutere con anche i governatori, quelli più che possono essere più vicini, sulla agenda la riforma del lavoro, la riforma fiscale, la riforma delle pensioni. Però il vero problema comunque che rimane per il paese è quello della scarsità di dollari della banca centrale, che ha riserve ufficiali molto basse, anzi nette negative, che è la ragione per cui gli Stati Uniti sono intervenuti per evitare la crisi valutaria. E il punto è da dove possono arrivare questi dollari, perché il paese ha bisogno di dollari anche solo per servire il debito, e la domanda è da dove verranno questi dollari. È veramente il punto, direi, economico critico del futuro per Milei, del futuro ma intendo prossimi mesi.
Era un estratto di Modem che potete riascoltare integralmente in replica alle 18.30 su Rete 2, sul nostro sito rsi.ch/modem o sull'app Play RSI. Spostiamoci in Germania, dove sta provocando molti danni e crescente preoccupazione la nuova epidemia di influenza aviaria nel nord-est del paese. Dopo la scoperta a metà ottobre dei primi uccelli migratori contagiati dal virus, l'epidemia influenzale si è presto estesa, conducendo all'abbattimento di diverse centinaia di migliaia di animali d'allevamento. Le autorità veterinarie tedesche hanno decretato il livello massimo di allerta. Da Berlino, Walter Rauer.
È iniziato tutto settimana scorsa con gli uccelli migratori in rotta verso il sud che a migliaia cadevano dal cielo nelle regioni nord-orientali della Germania. Le immagini dei tecnici della protezione civile con le tute bianche e i guanti di gomma intenti a raccogliere i cadaveri dei volatili, in prevalenza gru, dai campi del Brandeburgo, hanno fatto presto il giro del mondo. L'influenza aviaria che ha colpito gli uccelli migratori si è presto estesa anche ai grandi allevamenti della zona e si è trasformata nel giro di pochi giorni in un'epidemia che tiene col fiato sospeso gli allevatori e le autorità veterinarie nazionali. Nel frattempo è stato abbattuto in forma precauzionale oltre 500.000 di volatili, polli, tacchini, anatre e oche provenienti da una dozzina di allevamenti tedeschi all'interno dei quali sono stati registrati casi di influenza aviaria. L'epidemia si sta estendendo intanto a macchia d'olio in altre regioni tedesche come la Turingia, la Sassonia e nel frattempo anche la Baviera e secondo gli esperti è una questione di pochi giorni prima che il virus si diffonderà anche in altri paesi dell'Europa centro-meridionale. Il Ministero tedesco dell'Agricoltura ha invitato gli allevatori a rinchiudere tutti i volatili negli spazi interni.
Diffamazione nei confronti di Brigitte Macron è quanto viene contestato a 10 imputati nel processo che si apre questo pomeriggio a Parigi, come già per un altro processo in corso negli Stati Uniti. Anche qui protagonista è la fake news che riguarda la moglie del presidente, che secondo le dicerie sarebbe un uomo. La corrispondenza di Annalisa Cappellini.
La premier dame Brigitte Macron è in realtà un uomo. È per questa fake news che per mesi ha invaso i social media francesi che oggi si apre un processo cruciale a Parigi. Sul banco degli imputati ci sono 10 persone, tra loro anche un professore, un pubblicitario e una sedicente medium. Tutti sono accusati di cyberbullismo sessista. Tutti hanno contribuito a propagare le dicerie secondo le quali Brigitte Macron, da nubile Brigitte Trogneux, non sarebbe altri che Jean-Michel Trogneux, suo fratello. La premier dame sarebbe quindi una donna transgender, assegnata al genere maschile alla nascita e sottoposta sì a un percorso di transizione. La fake news aveva iniziato a circolare già dall'elezione di Emmanuel Macron nel 2017, soprattutto negli ambienti complottisti vicini al movimento MAGA americano. In realtà però la relazione tra il presidente francese e sua moglie è sempre stata al centro di pettegolezzi, soprattutto data la loro differenza d'età. Emmanuel Macron ha 24 anni meno della moglie e i due si sono conosciuti quando lui era solo quindicenne. Una valanga d'odio sui social che da anni si abbatte sui Macron, che ora però hanno deciso di reagire con un processo. La premier dame francese purtroppo non è l'unica donna di potere vittima di questo tipo di cyberbullismo. Voci simili sono circolate all'epoca anche su Michelle Obama e Kamala Harris. Anche loro, secondo le dicerie sui social, sarebbero in realtà transessuali.
E chiusura andiamo sull'isola di Santorini, che non è solo una delle mete turistiche più amate della Grecia, come sappiamo, ma questo dato forse meno conosciuto, è anche la custode di un'antica tradizione vinicola. Ancora oggi le sue viti vengono coltivate sul terreno di origine vulcanica grazie ai metodi tradizionali, ma sono minacciate dal cambiamento climatico e soprattutto dall'edilizia per il turismo. Il reportage è di Elena Kaniadakis.
Εκείνο το φυτό, για παράδειγμα, το βλέπετε που είναι πυκνό και πράσινο, θα έπρεπε να είναι όλα.
Le foglie avrebbero dovuto essere verdi e invece molte si sono seccate. Non piove più e il terreno è senza acqua. Petros Vambakusis si fa strada tra le viti in un campo battuto dal vento. La produzione di uva è diminuita di quasi il 50% negli ultimi 20 anni, spiega Vambakusis, che è presidente dell'Unione dei produttori di vino di Santorini. Di questo passo, se non facciamo qualcosa, la nostra produzione sparirà entro il 2040, sostiene.
Capo mezzo sto 2038-2040,
quest'anno il raccolto è stato il peggiore di sempre, appena 500 tonnellate di uva a fronte di una media di 3.000 tonnellate dell'ultimo decennio. Nell'entroterra dell'isola è facile imbattersi nei vigneti che circondano le case bianche dei villaggi. Un tempo parte fondamentale del paesaggio, questo terreno per la coltivazione delle viti si è rimpicciolito sempre più, mentre nuovi alberghi spuntavano nell'isola.
Σκεφτείτε ότι η Σαντορίνη έχει περίπου 9.000 στρέμματα αμπελώνα.
I prezzi dei terreni sono saliti alle stelle ed è molto più redditizio investire in un albergo che lavorare la terra, spiega Costadina Crissù mentre passa in rassegna una lunga fila di botti della sua azienda vinicola. Per questo l'Unione dei produttori ha chiesto regole più stringenti per impedire nuove costruzioni sui terreni coltivati.
Κύριε Δημόπουλε, είμαστε στο Wine Bar.
Nel centro di Santo Wine, unione delle cooperative agricole dell'isola, la musica scorre a tutte le ore. I turisti si danno il cambio ai tavolini per partecipare alle degustazioni. Il turismo è un pilastro della nostra economia. Noi ci battiamo affinché sia sostenibile, in equilibrio con l'ambiente circostante, spiega Caterina Filippo, responsabile della comunicazione. Ha 30 anni e riconosce che per molti coetanei è difficile appassionarsi al lavoro nei campi. Spesso chi nasce qui preferisce lavorare nel settore alberghiero o emigrare nelle grandi città, spiega. Nonostante i numeri così bassi del raccolto di quest'anno, i viticoltori rimangono battaglieri. L'Unione dei produttori sta per intraprendere uno studio con le università greche alla ricerca di metodi innovativi per recuperare l'acqua con cui irrigare il terreno. Finora solo la catastrofica eruzione del vulcano nel 1600 a.C. era riuscita a interrompere la coltivazione della vite nell'isola, amano raccontare i viticoltori. La nostra rimane una lotta contro il tempo, ma non molleremo facilmente, assicura Crissù.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.